ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo alla trasmissione del sabato mattina in vista della domenica della festa. Ma veniamo anche da una festa ieri, la festa dell'Immacolata. E allora io questa mattina mi permetto di fare una eccezione, ma niente di straordinario. Vorrei collegare i due Vangeli di ieri, dell'Immacolata, e quello di oggi della seconda di Avvento. E così adesso parto con la seconda di Avvento, con la prima lettura che viene presa dal profeta Isaia, e poi i due Vangeli li leggo uno attaccato all'altro. Allora parto immediatamente. E la prima lettura viene da Isaia, capitolo 40, versetti 1-5 e poi versetti 9-11. Allora vado a prendermi, eccolo qua. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: dal deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio, ecco il Signore. Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Egli, ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. E adesso vado al Salmo responsoriale, che è l'85 e che dice esattamente, un attimo, che dice, lo leggo tutto intero l'85, lo prendo direttamente dal testo biblico, dice il versetto di del Salmo responsoriale, il versetto, il ritornello è: mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai posto fine al suo splendore, hai rovesciato a terra il suo trono. Sei stato buono, Signore, con la tua terra hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato. Hai posto fine a tutta la tua collera, ti sei distolto dalla tua ira ardente. Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te giuisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. E adesso vado alla lettura della seconda lettura di domani, dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, al capitolo 3, versetti 8-14. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore, un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. E adesso io ascolterei un pezzettino di Mozart. Allora facciamo dalla messa Laudamus Te, facciamo il Benedictus. Vediamo un po' se riesco. E adesso vado alla lettura del Vangelo di ieri, quello dell'Annunciazione, che viene presa però da Luca, non viene presa da Matteo. E dal Vangelo di Luca, il capitolo 1, versetti 26-38. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. È dal Vangelo di Marco, al capitolo 1, ai versetti 1-8, l'inizio del Vangelo. Qua è scritto inizio, potremmo anche parlare di principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida dal deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle intorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ecco, allora adesso andiamo avanti con la trasmissione e vorrei così questa mattina proporvi due commenti, uno per quello che abbiamo letto sull'Annunciazione alla Vergine e questo dell'inizio del Vangelo di Marco, questo su Giovanni. Allora, i personaggi, questo signore Paolo De Martino commenta così questi due Vangeli, il primo di ieri, quello dell'Annunciazione alla Vergine. I personaggi di cui narra le nascite sono Giovanni Battista e Gesù, due annunci dove gli uomini, questo è Luca, dove gli uomini fanno fatica a credere, mentre le donne sembrano più aperte alla fantasia di Dio. Zaccaria era un sacerdote della classe di Abia, l'ottava delle 24 classi in cui i sacerdoti ebrei erano ripartiti. Mentre svolgeva il suo servizio nel Tempio di Gerusalemme, l'angelo gli annuncia che il suo desiderio di avere figli è stato soddisfatto. Ma la sua incredulità lo farà diventare muto. Eh sì, perché desiderare una cosa non significa crederci. Zaccaria, in fondo, non credeva che potesse accadere. Non sapeva che Dio, quando chiama, ti coinvolge, ti chiede di partire per qualcosa che non sai, ti chiede sempre l'impossibile, perché se fosse possibile lo faremmo noi. Dio non chiede mai cose possibili, a questo ci pensano gli uomini. Chiede solo cose impossibili che, grazie a Lui, possono accadere. Donna, l'angelo poi va a Nazareth, un minuscolo paesino di 400 abitanti, considerati dei trogloditi, dei primitivi perché vivevano in grotte. L'angelo prima si era rivolto a un uomo, ora si rivolge a una donna. A quel tempo era pura fantasia, una follia. Come è venuto in mente a Dio di rivolgersi a una donna? Nell'Antico Testamento l'unica volta che Dio si era rivolto a una donna era stato per rimproverare Sara, la moglie di Abramo, e da allora non aveva più rivolto la parola a nessuna donna. Eppure Dio sceglie Nazareth di Galilea per scovare la madre del Salvatore. Non poteva trovare posto peggiore. Noi avremmo certamente scelto una città importante, ma le valutazioni di Dio non seguono quelle degli uomini. Dio sceglie di farsi uomo in un luogo preciso. In fondo poteva trovare altri modi per raccontarsi. È Dio. Sceglie un paesino di poche case mai nominato nella Bibbia e va da una ragazzina di 13 anni di nome Maria. Nella Bibbia esiste un'unica Maria, la sorella di Mosè, maledetta da Dio con la lebbra. Insomma, le premesse non erano delle migliori. L'angelo arriva e la saluta. Rallegrati, piena di grazia. Maria è piena di grazia, non piena di meriti. Non ha fatto nulla per meritarsi quello che sta per accadere, perché le cose di Dio non si meritano, si accolgono. Al centro c'è la gratuità di Dio, c'è il gratis dal quale tutto è possibile. Le chiamate di Dio non sono un premio per le nostre capacità o i nostri meriti, ma un appello ad aprirsi al suo essere imprevedibile. Amico lettore, sei convinto di essere pieno di meriti? Allora rilassati un po'. Se invece ti senti un anonimo puntino dell'universo, alza la testa e lasciati raggiungere dall'amore. Dio non vuole altri, vuole te, perché non può fare nulla senza di te, ma può fare tutto con te. Non temere, dice l'angelo a Maria. Ah, scusatevi, Luca ci sta ricordando che almeno davanti a Dio non dobbiamo essere i migliori. Davanti a Lui conta la disponibilità a lasciarsi plasmare dalla sua mano. Non temere, dice l'angelo a Maria. Non temere, Maria, se Dio non prende la facile strada della grandezza. Non temere se Dio, l'infinito, si nasconde in un embrione. Non temere, Maria, se Dio si muove lontano dagli incensi del Tempio, dalle luci della città. Non temere, dice l'angelo, ognuno di noi. Per 365 volte nella Bibbia ritornano queste parole, quasi un invito per ogni giorno dell'anno. Il mattino appena alzati, prima di ogni cosa dovremmo sentire nel cuore l'eco di queste parole sulle labbra di Dio. Non temere, qualsiasi cosa accada, non temere. Non temere di perdonare, anche se questo perdono non sarà accettato. Non temere di seminare amore sempre e comunque. Non temere di ricominciare. Tu non sei i tuoi errori. Non temere di dire quel sì, non temere, perché io sono con te. L'angelo parla per tre volte e tre sono le risposte di Maria. Il turbamento, la voglia di capire, il servizio. Turbamento, Maria non risponde subito sì. Che Dio potesse avere un figlio era una bestemmia. Maria dubita, è sconcertata e cerca di capire ciò che le sta accadendo. Chiede di conoscere il modo col quale si realizzerà ciò che le è stato annunciato. Curioso vedere questa ragazzina tenere testa all'angelo, che forse non si aspettava queste domande. La verginità di Maria non è semplicemente una questione di natura sessuale. Si tratta di una verginità prima di tutto del cuore. Maria è consapevole che non c'è uomo che possa generare con lei ciò che ha descritto l'angelo. Trovo questa incertezza di Maria pacificante. È bello sapere che Maria, la Madre di Dio, non ha pronunciato subito il suo sì. Eccomi. L'adolescente Maria alla fine si fida. Non pensa al futuro, ma vive pienamente il qui e ora. Sarò capace? Sarò in grado di essere la madre del Figlio di Dio? Non lo so. Eccomi. Eccomi è l'espressione più bella perché è una dichiarazione d'amore per l'oggi, per il qui e ora. Dovremmo imparare a pronunciarlo ogni giorno, più volte al giorno, in ogni occasione. Dovremmo imparare a occasione, felici o tristi, dovremmo pronunciare il nostro eccomi, mi fido. Non è tutto chiaro, ma metto ciò che sono ora. Il mio miracolo di Maria, il primo miracolo di Maria, è non essere scappata. Gesù viene al mondo per la consapevole incoscienza di questa ragazzina che non comprende tutto e subito, ma dice sì a ciò che le è posto dinanzi. Amico lettore, anche a te Dio continua a chiedere il tuo eccomi. Di solito senza spiegarti tutti i perché. Sappi però che il fiume della tua vita, in parte contorta, finirà certamente nel mare del suo amore. Dopo l'annuncio, Maria si mette in viaggio in fretta, tra virgolette, per andare da Elisabetta. Perché in fretta? Mi piace pensare che non abbia voluto crogiolarsi nei pensieri nella preoccupazione di non avere tutte le forze necessarie per fare ciò che l'angelo le aveva chiesto. Maria corre nei giorni più fastidiosi della gravidanza. Chissà come l'avrà preso Giuseppe. Don Tonino Bello ha notato argutamente come, virgolette, quel pellegrinaggio di Maria fatto sino a casa della cugina fosse stata la prima processione del Corpus Domini della storia. Che bello questo accostamento, questa piccolezza di Dio che è una cellula, come tutti i bambini che nascono. Oggi l'angelo ripete ancora per noi le tre parole essenziali: non temete, verrà il Signore e vi riempirà la vita. Lasciamoci stupire da questo Dio che viene ad abitare in mezzo a noi. La bella notizia di questa festa: siamo grandi, siamo al mondo per uno scopo ben preciso e dobbiamo lasciare un segno. È stato così per Maria, che non aveva nulla in più di noi. Ha solo creduto in sé, perché credere in Dio è facile, ma credere in se stessi è difficile. Crediamoci, siamo grandi. Questo è il primo commento che ho preso da questo Paolo De Martino. E adesso leggo quello che fa per oggi. Quello inizio del Vangelo, principio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ecco l'incipit del Vangelo di Marco. In greco c'è archè, lo stesso termine che troviamo all'inizio della Bibbia. In principio e in archè, Dio creò il cielo e la terra. Genesi 1, versetto 1. Il primo versetto in Marco è un titolo apposto a tutto il suo Vangelo, una guida per la lettura di quanto sta per narrare. Con Gesù si è verificata una nuova creazione. Gesù è il Vangelo di Dio. Per ricominciare a vivere c'è sempre bisogno di una buona notizia, di una speranza. La Bibbia inizia proprio così. Dio guarda e vide che è cosa buona la sua creazione. Amico lettore, si può iniziare di nuovo anche quando la vita si è fermata? Si può ripartire? Da dove? Da una buona notizia. Dio ti ama così come sei, semplicemente perché sei suo figlio. Dio ti è vicino come il respiro, come il cuore. Il Battista Marco presenta all'inizio del Vangelo il prototipo dell'uomo giusto che vive in maniera evangelica. Giovanni il Battista. Giovanni deve preparare la strada. Le cose importanti della vita si preparano, non si improvvisano, perché la gioia, l'amore, come il dolore o la sofferenza, possono schiacciarci se ci colgono impreparati. Giovanni intravede le orme di Dio nella polvere delle nostre strade. Dio viene anche se non ti accorgi di Lui. Viene, anche se non ti accorgi di Lui, viene. Il mondo è colmo delle sue tracce. Giovanni è un profeta, diciamolo subito. Il profeta non è qualcuno che prevede il futuro. La parola profeta è di origine greca, composta di due termini, pro al posto di, e il verbo femi, dire. Il profeta biblico è colui che parla al posto di, in nome di Dio. È la voce, la bocca di Dio. Furono le coscienti critiche del loro tempo. Il profeta è colui che parla in nome di Dio perché ha visto Dio. Un uomo che è entrato nel piano di Dio vede tutto con i suoi occhi. Non sono persone che predicono il futuro, quelli sono gli indovini, ma amici di Dio che indicano al popolo l'interpretazione degli eventi, ammoniscono, scuotono, a volte anche con metodi rudi, non predicono cosa accadrà, ma interpretano il presente e ne offrono una lettura della fede, nella fede. Convertitevi. Cosa predica? Convertitevi, cioè cambiate testa, cambiate mentalità, cambiate modo di pensare. Amico lettore, smetti di pensare che per raggiungere Dio tu debba diventare più buono, dire tante preghiere, fare tante penitenze. Un particolare interessante. Gesù chiede a tutti di cambiare, ma solo ad alcuni chiede di seguirlo. Perché? Perché non si può seguirlo senza essere disposti a cambiare, a mettersi in gioco, a trasformarsi. Nessuno può seguire veramente Gesù se non cambiando, convertendosi. Metanoia, in greco, vuol dire cambiamento di pensiero. Non bisogna essere di più. Bello questo qua. Non bisogna essere di più, ma diversi. La conversione non ha nulla di moralistico. Certo, cambiare genera conflitti perché cambiare è andare verso l'ignoto, verso ciò che non conosco e che ancora non sono. Il certo è molto rassicurante, lo conosco, lo gestisco, non mi fa paura. La conversione non è una condizione imposta da Dio per il perdono. Che bella notizia sarebbe se Dio desse il suo amore secondo le prestazioni religiose. È Dio che ti raggiunge, ti viene incontro, ti abita. Prima che tu agisca, Lui ti è già venuto vicino, gratuitamente, senza aspettare nulla da te. Allora tu cambi vita, il modo di vedere te stesso, gli altri e Dio. Vi devo confessare che Giovanni mi affascina. È diretto, essenziale, ma soprattutto rifiuta di farsi passare per il Messia. È un uomo che ci obbliga a dirci la verità su noi stessi e sulla nostra vita. Marco ce lo presenta vestito in maniera diversa da tutti. Non ha bisogno di vestiti o di maschere sotto cui nascondersi. Fa quello che deve fare senza guardare in faccia a nessuno. Non si lascia né condizionare né intimorire. È un uomo libero, non ha paura di stare da solo, di essere rifiutato, di non essere accettato. Sa che la paura uccide. Lui ha un compito. Deve essere voce di uno che grida dal deserto. Sa benissimo che molti non lo ascolteranno. Sarà come predicare nel deserto, non ha l'ansia dei risultati. Ama in modo rude, provoca, insinua dubbi, mette in crisi. Amico lettore, abbiamo bisogno di uomini e donne che ci mettono di fronte alle nostre responsabilità e che ci costringano a scegliere e ad accettare le conseguenze delle nostre scelte. Prova a rischiare, insegui un sogno. Rischiare vuol dire andare oltre, credere che si è di più. Rischiare è generare nuove possibilità correndo il pericolo di essere rifiutati. Convertirsi vuol dire rischiare, lasciare la riva e andare in mare aperto, verso qualcosa di nuovo, che non si conosce. Se Gesù non avesse rischiato, semplicemente non ci sarebbe il cristianesimo. Ultima parola, fuoco? No, penultima parola, fuoco. Ecco allora il battesimo di fuoco. Vivere senza la paura che ci uccida. Scusa, ho letto male. Vivere senza che la paura ci uccida. Il battesimo d'acqua è prendere consapevolezza di essere i figli amati alla follia da Dio. Il battesimo di fuoco dello Spirito è diventare quello che siamo, è diventare pienamente ciò che possiamo diventare, è dare spazio al Dio che è in noi. È di fuoco perché ti brucia, ti prova, ti purifica, ti prende l'anima. Tutta la storia della Bibbia è la storia di uomini non battezzati fisicamente, non c'era il battesimo, ma che lasciarono che Dio nascesse nella loro vita, si sviluppasse e prendesse forma. Profeti, ho quasi finito. Sovente ci si chiede, i profeti esistono ancora? Certo, sono vivi e presenti in mezzo a noi. Sono uomini e donne che vivono il Vangelo con semplicità, diventando un segno di conversione per noi tutti. Non sono persone straordinarie, ma uomini e donne che vivono la fede con passione. Il volontario che nell'ospedale dona sorrisi e conforto alle persone provate dal dolore, la coppia che allarga la propria casa per prendere in affido un bimbo, il giovane che dedica pomeriggio in oratorio per l'educazione dei ragazzi, il consacrato che consuma giorni per dare speranza ai disperati. Siamo circondati da silenziosi testimoni, da migliaia di profeti che danno testimonianza a Dio anche se non vestono peli di cammello come Giovanni Battista, il più grande dei profeti. Stupiamoci per i tanti profeti che ancora incrociamo giorno dopo giorno, che ci aiutano a leggere il presente alla luce della fede. Abituati al pessimismo, la profezia può aiutarci a cogliere i segnali di luce che squarciano il grigiore della quotidianità. Riconoscere e accogliere i profeti significa scrutare, interrogarsi, non dare per scontata la vita di fede. Tempi nuovi chiedono nuovi modi di essere trasparenza di Dio, perché questo è il solo compito ad ogni persona, di ogni persona. La bella notizia di Marco è una persona, Gesù. A noi il compito di conquistare sguardi di Vangelo. Il Vangelo è una storia gravida di futuro buono per l'umanità. E questo è l'altro commento che ha fatto questo Paolo De Martino. Li ho letti tutti e due perché li trovo abbastanza semplici da una parte, ma abbordabili dall'altra, cioè non parla in astratto, parla concretamente di fronte a queste parole che possono trovare una strada e un percorso e anche trovare una modalità anche da parte nostra straordinaria proprio perché e allora da questo punto di vista vorrei non voglio più allora ho la carta sbagliata, ma non importa, non spaventatevi, ho già fatto qualcosa lo stesso. Vediamo se è questo. Non è. Era di Hermes, che ha una lettura di Giovanni molto, 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 anche questa molto bella, molto diretta. Vediamo se per caso si trova da qualche altra parte. Sì, l'ho trovata. Allora, è questo che ho letto poco fa, il Vangelo di oggi, il Vangelo di questa domenica, è chiuso tra due parentesi che subito dilatano il cuore. La prima parentesi, inizio, principio del Vangelo di Gesù, e sembra quasi una annotazione pratica, un semplice titolo esterno al racconto, ma il sigillo del senso è nel termine Vangelo. Ha il significato di bella lieta, gioiosa notizia. Dio si propone come colui che conforta la vita e dice: con me vivrai solo inizi buoni, perché ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami è sempre una buona notizia, un presagio di gioia, uno straccetto di speranza almeno intravista. Infatti, è così che inizia la stessa Bibbia: Dio guardò e vide che era cosa buona. La bella notizia di Marco è una persona, Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole, ma fioriscono anche altri minimi Vangeli, altre buone notizie che ogni giorno aiutano a far ripartire la vita, la bontà delle creature, le qualità di chi mi vive accanto, i sogni coltivati insieme, le memorie da non dimenticare, la bellezza seminata nel mondo che crea ogni comunione. A noi spetta conquistare sguardi di Vangelo, e se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono che lava via gli angoli oscuri del cuore. Infine, la parentesi finale: viene dopo di me uno più forte di me. Giovanni non dice verrà un giorno. Non proclama sta per venire, tra poco, e sarebbe già una cosa grande, ma semplice, diretto, sicuro, dice viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso Dio viene, anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di Lui. Viene, in cammino su tutte le strade, si fa vicino nel tempo e nello spazio. Il mondo è pieno di tracce di Dio. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada? Giovanni vede il cammino di Dio nella polvere delle nostre strade e ci aiuta, ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospetto che qualcosa di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di non vederlo. Dio che si fa vicino, che è qui, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni risveglio, la presenza del Signore non si era rarefatta in questo mondo distratto. Il regno di Dio non è stato sopraffatto da altri regni, l'economia, il mercato, l'idolo del denaro. Io credo che il mondo è più vicino a Dio oggi di 10 o 20 anni fa. Me lo assicura la libertà che cresce da un confine all'altro della terra, i diritti umani, il movimento epocale delle donne, il rispetto e la cura per i disabili, l'amore per il creato. La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per noi e per il mondo, gravida di luce perché Dio è sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore, profumo di vita. Questo è il commento di Hermes Tronchi, fatto ancora nel 2011. Naturalmente ce ne sono anche altri, ma insomma trovo bastante quello che ho fatto sentire. E mi interessa anche sentire un po' come avete sentito quello che non è un prete, è un diacono, quel Paolo De Martino che vi ho letto prima, sia riguardo all'annunciazione. Mi è piaciuto molto il fatto che riduce e che trova la modalità umana di presentare questa ragazza giovane. E quella era la normalità. Noi qua ci scandalizziamo, e ci scandalizziamo gravemente, ci scandalizziamo. Io vengo fuori da una storia, lo sapete molto bene, quando mi è stato così coinvolto a dover difendere una ragazza che aveva partorito a un'età che non viene accettata. E che però era capace di generare, quindi era fisicamente dentro a una possibilità reale, tant'è vero che è nato il bambino. Allora, io ricordo molto bene quella vicenda, purtroppo mi brucia ancora, quindi, ma mi interessava però tentare di recuperare una modalità di rapportarci con il Signore, con l'essere nostre. Abbiamo sempre considerato Dio come un oltre. Lui non abita qua, non è dentro le vicende della terra, è in cielo. E dov'è il cielo? Non sappiamo definirlo il nostro cielo, eh? Dov'è? L'atmosfera rarefatta? Dov'è? Dove non c'è aria? Dov'è? Il cielo, che cos'è per noi il cielo di Dio? E abbiamo sempre distinto con molta distanza che esiste tra la concretezza, il corpo dell'uomo, e quindi tra la concretezza del nostro vivere insieme agli altri uomini e donne, e invece la realtà di Dio, che è un habitat tutto suo, tutto diverso, e quello che riguarda Lui per noi deve essere trattato in una forma diversa che non per noi. E difatti noi diciamo che è sacro, cioè che è diverso e che è da un'altra parte. E invece il Vangelo mi dice che Dio mi viene trasmesso, che mi viene fatto conoscere e che mi viene fatto sperimentare attraverso un uomo, attraverso Gesù. E allora vuol dire che Dio passa attraverso la nostra realtà umana, attraverso l'essere corpo con noi, l'essere realtà intera con noi. E Dio vide che è stata cosa buona. Che cosa? La creazione. E che se dobbiamo affrontare anche noi un modo nuovo e diverso, collaboriamo a una nuova creazione, a un cammino nuovo e diverso. E però questo non per darci doveri da compiere, non per fare discorsi per il nome di Dio, ma per sperimentare una vita umana che sia una vita gioiosa, contenta. La prima cosa che l'angelo fa con Maria, a una ragazzina di 13 anni, è rallegrati, sii felice, godi del fatto che il Signore cammina con te. E allora, voi avete sentito che il telefono è aperto adesso, eh? Ho mollato le letture e quindi l'ho aperto subito. Adesso io non vado oltre, mi interessa sapere se c'è qualcuno che desidera dirmi anche qualcos'altro oppure anche vuole commentare in modo diverso quello che è stato letto fino a questo momento. Pronto?
Ciao Albino, sono Maurizio.
Maurizio, ti saluto.
Eccomi. Ti ne è scoperto un altro Albino. Un altro che interpreta la Bibbia e Sacra Scrittura, il Vangelo, come che pare e piace. Un altro che mette Dio in forma umana, quando che invece Albino la salvezza bisogna mettere l'uomo in una posizione divina.
Certo.
Perché col corpo non viaggiamo mia nello spazio, viaggia lo spirito. E bisogna alimentare lo spirito attraverso il corpo, attraverso l'anima, attraverso i vari corpi che forma l'uomo. E purtroppo invece un altro che tiene l'uomo ancorato alla terra, al materialismo. Discorsi di spiritualità, per carità, alti Albino. Ma purtroppo i discorsi fatti col corpo ti torni sempre per terra, non ti stai nell'aria. Non so se te me hai capito. E se continua a voler trasformare quello che è l'insegnamento delle Sacre Scritture e soprattutto l'insegnamento di Gesù Cristo, perché Dio credo che oltre i comandamenti non abbia mai parlato con nessuno. Se sta qualche duni, se ha sognato di parlare con Dio. Ma l'unico che ha parlato con l'uomo è il suo figlio, che ha dato delle regole ben precise, nessuno si obbliga a seguirlo, ma se tu vuoi fare una determinata strada e raggiungere un determinato obiettivo, ti sei costretto a passare per lui. L'insegnamento del Vangelo e dopo tutte quelle altre manifestazioni, perché guarda che Albino, guarda che Madonna a Međugorje, a Garabandal, a Fatima, e se non tocco che dice convertitevi, e a parla ai cattolici, sento a chi che parla a Madonna a Fatima,
a chi qui le appare, certo,
ai cattolici, ma parla miei musulmani, neanche gli ebrei, neanche gli ortodossi, poi forse gli ortodossi sì, ecco. E quanto sei che vieni a ascoltare sta robe? Quando chiediamo un signore vestito di bianco, Guido, che è la tua in giro, la Madonna. Una roba scandalosa. Una roba scandalosa d'Albino.
Non riesco a capire questo.
E ora quali sono i messaggi che vogliamo ascoltare non altri. Cioè non altri. Chi che vuoi salvarsi, sempre per chi che crede, dimmi chi che vogliamo ascoltare. Chi che si deve negare e il Vangelo, la Madonna e tutto il resto, o chi che faticosamente porta avanti queste robe?
Bueno.
No, dimmi, dammi una risposta se te la che.
Sto ascoltandoti anch'io.
Sì, però siccome che dopo sento che quando che c'è fine delle trasmissioni te sempre te apri, io detto che più col cuore e con quello che te pensi, e vorrei che te me la dissi una risposta, che te me facessi una considerazione su queste robe qua.
Permesso
la
di...
Madonna Fatima la sera passa oltre 100 anni fa, ma su che strada deve andare la Chiesa Cattolica, le gerarchie ecclesiastiche?
Vabbè.
Continuano a stare a braccetto col potere d'Albino.
Adesso stiamo ascoltando.
A braccetto col potere.
Grazie.
Sento.
Vabbè.
Prego. Non c'è di che.
Ciao.
Ciao d'Albino.
Ciao, buona giornata. No, ma no, ho chiuso perché non voglio rispondere. Ho chiuso perché desidero che anche altri si esprimano e che quindi c'è una... Le tue osservazioni sono puntuali, sono precise e sono anche... Anche se sono sempre quelle che per cui alla fine sono una denuncia e una condanna della realtà della Chiesa, ma le parole che tu dici, il Vangelo eccetera, da dove lo tiri fuori? Allora io dico, nella Chiesa che c'è qualcuno che me l'ha consegnato e me l'ha messo in mano. Pronto?
Ciao Albina, sono Wanda, telefono da Mestre.
Ciao ma Wanda.
Senti, ho seguito anch'io quella trasmissione e parlavano di quella ragazzina. Ma sai qual è il problema, Elvino? Che sua mamma era consenziente, che la faceva violentare da un adulto e poi viveva quasi clandestino. Cioè, voglio dire, un conto è una ragazza... A parte l'età, perché l'età è veramente... mi stravolge, io sono mamma, sono nonna, ma mi stravolge l'idea che una ragazzina di 11-12 anni debba farsi carico di un'altra, di un essere umano. Perché lei è una bambina, ma di cosa parliamo, Albino? Tu l'hai difesa, ma guarda il contesto dove vivevano. Guarda che a cosa andare incontro quella ragazzina, perché bisogna anche vedere le cose a 360 gradi, Albino. Non puoi essere sempre dalla parte di... tu li consideri deboli, ma non sono deboli, non sono persone deboli. Tu dici hanno una cultura così, ma guardiamo in faccia la realtà, Albino. Adesso io non so se Maria era consapevole che un giorno avrebbe dovuto vedere suo figlio martoriato. Io come mamma te l'ho sempre detto, non avrei accettato di vedere mio figlio che andava sulla croce. Mi sarei fatto uccidere, Albino, ma avrei difeso mio figlio. Non avrei accettato come donna e come mamma un martirio del genere, anche se lo imponeva Dio. Ma dai, bisogna anche qualche volta guardare le cose a 360 gradi, secondo me. Buona giornata. Ciao Maurizio.
Grazie, ciao, grazie anche a te, grazie. Wanda, io però su questo che hai detto tu, i fatti della storia, io non ho mai pensato che una ragazza dell'età che anche quella di cui si è parlato faccia bene perché oppure che non vada aiutata perché non abbia... Ma altro è aiutare, altro è fare in modo di essere vicini, fare in modo che le cose abbiano da appianarsi, altro è eliminare e ignorare che altre forme di civiltà hanno lavorato in un modo diverso. C'è una mentalità, una realtà tutta diversa per altre persone. Ancora oggi, ancora oggi. Perché il modo di cui viene trasmessa la vita e le altre cose è un modo che viene recepito all'interno delle comunità in un modo diverso da altre. Ma questo... La novità grande è che, oggettivamente, rimaniamo ancora sospesi per quanto riguarda ma cos'è successo realmente. Noi vorremmo saperlo per la nostra curiosità. Di fatto però mi viene narrato in una forma che non è così semplice, così immediata per essere compresa e accettata. Quindi se tu anche tu accetti Io non so cosa sarebbe successo, io mi sarei più guardingo nel dare giudizi immediati riguardo a quello che io. Ma io credo che i nostri io, di fronte a certi fatti e certe cose, siano in condizioni anche di dover tentare di capire, di dover tentare anche di trovare delle strade diverse da quelle nelle quali pensavamo di essere dentro da una vita. Ma anche la nostra strada, la nostra vita quotidiana delle persone, sapete, è una cosa che non è mai finita e che impariamo ogni giorno anche cambiando noi, anche cambiando il nostro modo di essere e di fare. Perché la realtà non è quella che è prevista, perché non è quella che ho scelto io, mi è venuta davanti, mi è venuta a fianco, cosa faccio? La nego. Ma allora me ne vado, non mi rapporto più. Succede molto spesso, ma se noi accettiamo di leggere in anche un altro modo, e quindi che chi mi ha presentato queste cose qua me le ha presentate perché hanno creduto a questo che hanno presentato, Marco tenta di dire proprio esattamente che la grande novità che passa attraverso i fatti che vengono raccontati. E allora io credo che ci sia posto anche per pensieri e modalità che sono anche diversi, e il giudizio solo negativo delle cose che a noi non vanno giù, il giudizio negativo non cambia la realtà. La realtà rimane, e la realtà allora ci costringe a rivederci in continuazione sempre di fronte a tutto quello che sta avvenendo. In continuazione dobbiamo continuare a rivederci per quello che sta succedendo, perché quello che sta succedendo in questo modo qua, in questo momento qua, per quanto riguarda i rapporti nazionali e internazionali e i rapporti fra popoli e i rapporti fra gruppi etnici che in tutto il mondo, ma soprattutto nelle zone dove la guerra è imperversa, che non è soltanto quello dell'Ucraina e quello di Israele e Palestina, ma sono tanti altri. Ecco, tutto questo appartiene ancora al nostro sistema di vita. Tutto. E allora io dico, anche le letture che ho fatto adesso mi portano alla problematicità della storia di allora, ma la problematicità della nostra storia è terribile, la problematicità della nostra storia attuale, se accettiamo di essere insieme con quelli che vivono su questa terra, indipendentemente dalla parentela o altro che abbiamo fra loro, con loro. Pronto.
Ciao Albino, sono Piero.
Ciao Piero.
A te e a tutti gli ascoltatori.
Senti, Piero, scusami, parla un po' forte perché parli per conto tuo, non capisco.
Mi senti meglio?
Beh, sì, un po' meglio, sì.
Mi rifaccio alla domanda sul cattolicesimo a Gratteri, che gli hanno chiesto, lei è cattolico, va in chiesa? E lui ha detto di sì. E la precisazione sua è stata quella di dire, io sono per una chiesa che, visto la miseria morale nella quale hanno cacciato il popolo, cioè è stato cacciato il popolo non certo dalla Chiesa, anzi la Chiesa dà una mano per uscire, per far riflettere, per portare pace. La società fa sì che il popolo è con la mano tesa, chiede la carità. Un atto cristiano fa riflettere le persone, dargli motivo di eleganza mentale, capire, matematica. Per andare a sciare bisogna prima fare la prescistica, se no uno va a sciare e si spacca le ginocchia, la schiena. Per qualsiasi sport, per diventare prete, fai il seminario, ma non è che poi sei prete, ti formano per diventare prete. Poi impari a diventare prete, ad ascoltare gli altri, a fare del bene. E Gratteri questo diceva. Difatti si è rifatto a paesi, interi paesi di anziani che erano adulatori del Berlusconi. Poi, quando una semplice frequentazione della terza media per non far chiudere le scuole per i nipoti, fare un po' di matematica, geometria, aritmetica, equazioni, entrare nella logica della geometria, hanno cominciato a capire in che paese vivevano e forse quello che era il bene e il male. Cioè, aiutare le persone vuol dire dargli la canna da pesca, non fargli vivere di elemosina. Quando sento una persona che dice io ho aiutato quello, ma l'hai portato ad essere autosufficiente, l'hai fatto uscire dalla miseria mentale, perché spesso noi siamo di fronte a persone che hanno l'educazione di frequentare la chiesa, aiutano anche la parrocchia, magari guadagnano solo 30.000 euro al mese, all'anno, però vedi che nel loro ordine mentale, nella loro educazione, sono persone benestanti, non gli manca niente, mangiano bene, fanno anche le vacanze. Vedi persone che le prendono 60, 70, 80 mila l'anno, sono dei poveretti, perché hanno avuto il regalo del posto magari apicale statale, sappiamo in Italia come vanno i concorsi, però poi la chiesa la frequentano perché li trascina la moglie. E tutto il loro ragionamento verte sempre su io. Invece la chiesa dovrebbe e insegna, come il prete che ogni tanto ci mandi, hai un prete che viene a Radio Cooperativa, che è una delizia, meraviglioso. Al di là, io non so se ha la quinta elementare o la laurea, però è una persona che ha avuto il dono del buon senso. Il buon senso ce l'hai a prescindere dalla Bocconi o dalla Luis. E quello è il cristianesimo. Aiutare agli altri a uscire dalla miseria. Quando mi dici ho aiutato uno tutta la vita ed è sempre più povero, cioè alla fine hai creato quella pace sociale funzionale al sistema mafioso statalistico, al sistema mondiale di poche famiglie, che ormai lo sanno anche i ragazzini di 8 anni, che quando parli di Rockefeller, quando parli di Soros, di tutta questa gente, l'unico modo che hanno di chiuderci la bocca, ah ma sei complottista? Pensi che il mondo sia piatto? Cioè chiaramente hanno in mano tutto loro e cosa hanno portato? È cristianesimo accettare quello che 500.000 morti in Ucraina? È cristianesimo aprire la televisione la mattina e vedere la gente tipo dei vermiciattoli piegati sulle ginocchia a Gaza? Bambini tremanti? Sono i discorsi, insomma, cioè li ripeto perché... Cioè, spesso di mattina ho sentito parlare di orsi, ho sentito parlare di gatti, cioè in questo periodo dove siamo di fronte a un dramma umano alla quale la Chiesa, il primo pensiero dovrebbe essere per quelle persone. Sì, lo so che certe guerre vengono in televisione e certe sono dimenticate, però insomma, almeno quelle che vediamo, cioè, almeno quelle che vediamo, la Chiesa dovrebbe essere vicina a queste persone. Ho visto il Papa che parlava le donne, ma gli volevo chiedere, ma intorno tu hai solo uomini? Le donne le usate solo per fare le perpetue, le serve, le suorette e delle barzellette? Cioè, voglio dire, cioè, noi viviamo, la mattina ci alziamo, e la mia non è una critica.
No, è un
critica. Perché se vogliamo cambiare in meglio,
è un
proprio una riflessione che dobbiamo fare. Se dopo questa riflessione è scomoda e la vogliamo buttare in cassa.
Allora, Piero, dai, piantala, sì. Piero, no, non fare il moralista allora, sugli altri adesso.
Piero, critica, ma cosa
va bene, va bene. Piero, il tuo moralismo è tutto per gli altri. Dimmi quale azione hai fatto per realizzare anche una paglia di quello che hai detto. Ti prego, su questo, dimmi concretamente tu che cosa fai su quello che predichi. A chi predichi? Chi predichi? Che cos'è fare? Fare per te che cos'è? Non ho mai capito con chi, che cosa e come. Mai. Piero, su questo punto qua, da una mano, anche tu, come tutti gli altri, che non sei quello che risolve i problemi, dai una mano a vedere come mettersi insieme e come lavorare per fare in modo che ci sia più coscienza, che ci sia più decisione, che ci sia meno potere inutile e balordo che ci capita addosso. Ma aiutaci però, non fammi la predica e basta, una predica generica. Perché non ho capito tanti bei nomi, ma non ho capito su quale di questi nomi ti fermi a fare qualcosa. Neanche uno. su questo punto qua, però la ripetizione e il senso di quello che hai detto è chiarissimo, io non ho niente da obiettare, ma le azioni mancano. Pronto?
Sì, buondì, non bisogna, San Roberto, non bisogna mica infervorarsi, anche perché nessuno ha la verità, eh? Nessuno ha la verità, perché chi doveva avere la verità l'hanno messa in croce, quindi credo con questo che abbiamo detto tutto. A proposito, cioè, oggi riscopriamo, diciamo, che esiste la Madonna, cioè Maria, che partorisce, quindi donna, e c'è uno Spirito Santo identificato, diciamo, uomo, che fa concepire la Maria, no? Quindi questa è una notizia importante, cioè, soprattutto quando si parla sempre di... come si chiama, di maternità surrogate e questo e l'altro. Cioè, quindi scopriamo qualcosa di importante. Comunque c'è una cosa che mi sta veramente a cuore, che la religione cattolica non tutela i cattolici, tutela, diciamo, tutto quello che non è cattolico, apre le porte, diciamo, a tutto, ma non sono riuscito a capire se è una generosità perché è indole oppure una generosità di comodo, di interesse. Perché quello che si legge adesso sui giornali, no? Di quello che sta succedendo, diciamo, con questo signor Casarini, che tra l'altro, da quello che risulterebbe, addirittura è un pregiudicato, perché ha 4 anni e 7 mesi, se non sbaglio, 5 mesi di condanne. No? Cioè, sono cose, direi, molto importanti, cioè, lasciano, diciamo, della mare in bocca, perché se si fa perché c'è veramente la volontà di dare... diciamo, agli altri qualcosa di importante, ma poi scopri, diciamo, che alla fin fine tutto è business, allora qua il castello crolla purtroppo, e non è una cosa positiva, soprattutto per questa chiesa. Finalmente prima ho sentito qualcuno che ce l'aveva con questo Papa, ma che io ce l'ho, perché sinceramente fa poco per quello che lui dovrebbe tutelare, invece, diciamo così, va a destra e a manca, fa briga, eccetera. Anche perché, tra l'altro, proviene dai gesuiti, no? Lui è un gesuita, se non sbaglio. Dico bene?
Sì, sì, è gesuita, sì.
È un gesuita, quindi uno che sostanzialmente ha provato l'ebbrezza della vita, o sbaglio? Cioè, io la so così, potrei anche sbagliarmi. Cioè, un gesuita è colui, diciamo, che ha apprezzato quasi tutto il piacere della vita. Dico bene?
Boh, non lo so, io non sono mai stato gesuita e non sono mai vissuto con i gesuiti,
no, comunque,
e quindi
popolo,
se tu me la metti sul piano della esperienza...
È quel mondo, diciamo, che ha avuto il piacere di gustare quasi tutto, diciamo, ho apprezzato quasi tutto quello che è il discorso della vita. Però io sinceramente ho visto poco. Nel mio paese c'era la bancarella ogni sabato, diciamo, con gli islamici che presentano il loro Corano. Io non ho questa possibilità di andare a casa loro. È questo che mi crea problemi, non dico mentali, ma diciamo di contestazione. Io sono andato parecchie volte nei paesi arabi. La prima cosa che ti consigliavano, togli tutto quello che dimostra che tu sei un cristiano. Come che fosse, diciamo, un delitto. Basta. Io credo che dovremmo iniziare veramente. O siamo universali, quindi togliamo completamente, diciamo, religione, la togliamo di mezzo, no? Anche perché, dato che mi sembra che questa radio sia schierata, diciamo, verso una collocazione, il buon Engel diceva che la religione era l'utopia dei popoli, no? È uno dei fondatori dell'idea comunista, no? Insieme con Marx, eccetera. Quindi, cioè, veramente io mi trovo molto a disagio, perché 2 ore prima, cioè, una rassegna stampa era tutti contro tutto quello che è diverso. Adesso, diciamo, stiamo congiungendoci le mani e dobbiamo diventare tutti buoni. Non riesco a capire, forse io sarò limitato, ma cioè, trasportare quello che era odio prima, no? E adesso diventare, che deve essere per forza, diciamo, tutto glorioso, tutto là, non riesco ad accettarlo, non riesco a capirlo. Sarò io limitato, nascerò, probabilmente sarò come magari quello che si è inventato viva l'Italia da antifascista. Lasciamo stare, dai. Io credo che dobbiamo iniziare a pensare in concreto quello che, dove e cosa deve fare l'umanità, diciamo, prima di tutto per salvarsi, d'accordo? E soprattutto per dare un credo. E vediamo, diciamo, quello che sta succedendo proprio in Italia, la completa disgregazione della famiglia, cosa sta portando. No? Anche ieri sono morti due ragazzi, tra l'altro non riesco a capire come mai abbiano macchine, diciamo, da 200 cavalli, no? A 20 anni. Quindi cioè, ci sono delle cose che non riesco più a capire.
Grazie.
Io sarò, ripeto, sarò limitato, avrò tutti i difetti di questo mondo, non riesco. Ma... però c'è qualcosa che non mi quadra. Prima l'odio, dopo diciamo, dobbiamo saltare, diciamo, sull'altro carro. Non lo so.
Grazie.
Arrivederci dopo.
Ciao, grazie anche a te. Ma io sono limitato, non sarò limitato, io sono limitato, non solo, ma anche tante cose cambiano anche per me, perché mi fanno incontrare e mi fanno lavorare, mi fanno sperimentare realtà che mai avrei pensato nella mia vita. Mai. Ma benedire una persona. Ma benedire una vita di persone è una cosa che è brutta. Benedire che se ci vogliono bene. Oppure si fa peccato perché la legge non lo permette. Perché la legge ancora mi dice che se tu vai e sposi una persona e la sposi proprio esattamente come desideri sia per la società, sia per la chiesa, sia per chi ti conosce, sia per come agire in mezzo agli altri, se tu decidi questo insieme ad un'altra persona, ma c'è la legge che dice no, tu sei divorziato, tu non ti sposi più in chiesa, figliolo. Se tu non accetti più il matrimonio, chi è il ministro del matrimonio? Io sono passato per questa strada e ho capito molte cose su questo e ho contestato anche il mio vescovo e gli ho detto chiaro e tondo: guarda che questi qua hanno fatto un sacramento, perché non lo decidi tu il matrimonio, lo decidono loro. E quello che vivono e come si amano sono loro, non sei tu perché con la mano dici io ti benedico. Allora, su queste cose qua bisogna anche allora avere la pazienza e avere anche però tanta umanità. Io credo che voler bene alle persone, accettare le novità delle persone, ma perché sono tutti sbagliati gli altri? Non sarà mica che siano tutti sbagliati, eh? Insomma, io non lo so, dobbiamo tentare di recuperare questo senso umano, questo senso della conoscenza profonda, ma anche della gioia di poter fare qualcosa insieme. Questo bisogno di verità sicure, ma verità che poi si tramutano, diventano offese, diventano rifiuto diretto, compatto, reciproco. E allora questo qua non porta da nessuna parte come storia. Tante belle parole su quello che deve essere fatto, dobbiamo fare, si deve fare, e bisogna fare così, bisogna fare quella. Ma di fatto siamo ridotti a essere messi maluccio, sia per quanto riguarda il modo in cui affrontiamo le difficoltà della società tutti quanti insieme, no, come adesso in questo periodo cominciano a dire che bisognerà mettersi la mascherina. Nessuno lo vede che c'è in giro, i nostri amici, i miei amici che hanno preso il Covid, nessuno ne parla, non esiste e non deve esistere, ognuno faccia quello che crede, però poi improvvisamente bisognerà mettere le mascherine, guarda. E magari fare qualcos'altro anche. Allora, di fronte alle cose pratiche, concrete, ma di fronte alle scelte di vita delle persone, guardate che Dio chiede sempre a noi la nostra libertà. non si mette mai davanti alla nostra libertà. Mai. È impressionante. Il Dio di Gesù non fa niente senza la nostra libertà. Ed entra dentro la storia come figlio di Dio, quindi come realtà divina, entra nella storia come figlio dell'uomo, come quello che realizza totalmente la realtà di Dio dentro alla nostra umanità e ha bisogno della mia libertà per fare quello che vuole fare, che vuole fare insieme con me. Oh, io credo che sia una realtà tutta nuova e dovremmo rivedere anche il nostro stesso concetto di Dio. Quando prima vi ho nominato, ma dov'è Dio? E attraverso che cos'è che lo conosciamo? Com'è che ci rapportiamo? È astratto, è concreto, è un cielo per conto suo e noi siamo in una terra per conto nostro. Com'è la storia? Quale storia insieme c'è fra di noi? E io credo che siano domande di non poco conto e sulle quali abbiamo bisogno tutti, a partire da me, abbiamo bisogno tutti di trovare delle strade anche nuove per rapportarsi e per fare in modo che non soltanto le affermazioni dogmatiche, ma la realtà del vivere ci aiuti a camminare e a trovare anche strade nuove e diverse. E vi ringrazio e ringrazio tutti voi e finché posso vado avanti ancora anche a suggerire, ad ascoltare, e non sono cose che non contano molto. Grazie e vi saluto.